Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo. Così il Vangelo di Matteo continua a proseguire nella presentazione del Dio di Israele che in Gesù salva e redime il suo popolo. Anche nel brano che leggeremo stamane, che abbiamo meditato nella nostra preghiera.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 8, versetti 1-4. Scese dal monte e molta folla lo seguì. Ed ecco si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Tese la mano, lo toccò, dicendo: Lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: Guardati bene dal dirlo ad alcuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Parola del Signore.
Il primo miracolo che Gesù compie direttamente scendendo dal monte con le folle, le grandi folle che lo seguono, e che segna un altro aspetto dell'autorità di Gesù, come ieri si vedeva l'autorità nel parlare, nella sua parola, così anche nell'agire, così viene presentato.
Insegnare e agire. E infatti al capitolo 4, al versetto 23, aveva detto: Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità del popolo. Un'espressione che sarà ripresa anche alla fine di questo discorso del racconto dei 10 miracoli, al capitolo 9, al versetto 35. Al centro c'è prima tutto il discorso di Gesù sulla montagna e poi questo suo agire, questo suo guarire. E nei versetti di oggi colpisce molto intanto che il lebbroso lo chiami Signore, che gli riconosca questa origine divina, non so, e poi che si affidi alla sua volontà, che gli dice: se vuoi puoi purificarmi, gli riconosce il potere di purificarlo e si affida alla sua volontà, è come dire: sia fatta la tua volontà. E Gesù dice: lo voglio. Poi però gli dice di mostrarsi al sacerdote e di presentare l'offerta prescritta da Mosè, come per riconfermare che lui non è venuto ad abolire la legge, come aveva detto al capitolo 5, al versetto 17, non era venuto ad abolire la legge e i profeti, ma a dare pieno compimento.
Giustamente è stato accennato che questo è il primo atto dopo il lungo discorso sulla montagna, iniziato il capitolo quinto. Gesù naturalmente con questo atto sta violando quello che è la normativa sacra già trattata nel Levitico, ritenuta infrangibile, non violabile dai farisei, sadducei, dalle classi della potenza sacerdotale. E così, naturalmente lui è Dio, può farlo. E quindi osa, si mette in contatto con il lebbroso, lo tocca, partecipando così alla sua triste condizione e povertà. Gesù si presenta come, diciamo, un autentico portavoce di Dio, anche se è Dio, però si presenta come un umano, un semplice umano che porta quelli che sono i valori della verità. E portatore di, diciamo, della voce di un Dio che così distrugge ogni falsa bandiera legalistica, come sappiamo. Però diciamo che il suo avvicinarsi al malato non può che suscitare un'intensa compassione in lui, e mettendo in atto la potenza creatrice di Dio, qua naturalmente, come dice la scrittura, non ha creato la morte e non vuole la rovina dell'essere vivente. Centro di questo episodio, lo notiamo, è l'annuncio che il regno di Dio sta per iniziare, e naturalmente è evidenziato attraverso l'opera che Gesù compie. Il miracolo diventa quindi un simbolo premonitore, un annuncio, vuole essere appunto un annuncio sicuro che l'opera della salvezza è ormai aperta.
In realtà, come è già stato citato prima da Fernanda, l'Evangelista ha già ricordato che Gesù ha fatto molti miracoli già. Quindi questa parte è diciamo organizzata dall'Evangelista per dimostrare che Gesù è il Messia con le prove. Per essere Messia bisogna darle prove, e le prove sono i miracoli. Gesù si è presentato come il Messia, ha insegnato come Messia, e adesso dà le prove, ne ha date tante altre. Qui c'è una serie di miracoli che può essere anche letta così, con le prove della verità, della messianicità di Gesù. L'osservazione che volevo fare è il tanto discusso versetto 4, a testimonianza per loro. Ma lì è un equivoco, quasi sicuramente un equivoco, intenderlo come riferito all'intenzione di Gesù. In questo modo entra in contrasto col comando di non dir niente a nessuno. Gesù dice di non dir niente a nessuno, guardati bene, questo lo troviamo più volte, come sappiamo, nei Vangeli. È una caratteristica che andrebbe spiegata, come mai Gesù, anche quando fa i miracoli, si preoccupa di sgridare, di dire di non dir niente a nessuno. Contraddirebbe questa intenzione di Gesù se gli dicesse di farlo per diffondere testimonianza. La verità è che questo a testimonianza per loro non qualifica l'intenzione di Gesù, qualifica l'intenzione del comando dato da Mosè. Offri l'offerta secondo ciò che è stato comandato da Mosè a testimonianza. Cioè i comandamenti dati da Mosè sono una testimonianza, perché attestano la fedeltà al patto. È una qualifica dei comandamenti, non è una qualifica dell'intenzione di Gesù, che sarebbe contraddittoria. Sono i comandamenti che sono una testimonianza, e uno dei nomi dei comandamenti è Edutz, testimonianza, oltre a tanti altri nomi. I comandamenti sono chiamati testimonianza, per esempio nel Salmo 119, ma in tanti altri luoghi, per questo motivo, perché i comandamenti sono l'occasione, l'attestazione, nell'ubbidienza ai comandamenti, della fedeltà all'alleanza, sulla testimonianza. Così qui mi sembra che si debba essere, come viene suggerito da qualcuno, di essere inteso. Avevo poi una lunga storia che non posso sono andato a rileggere, non c'entra direttamente forse. C'è un racconto affascinante, non so se lo conoscete, nel Talmud, sul Messia il leproso. Lo accenno solo, siamo a Roma, Rabbi Yoshua ben Levi incontra il profeta Elia e gli dice: quando è che viene il Messia? E Elia gli dice: vaglielo a chiedere tu direttamente. Dice: ma dov'è? E lì alle porte della città, in mezzo ai leprosi e ai poveri. il motivo qui è Isaia 53 che viene citato. Isaia 53 si presta a questa interpretazione. L'abbiamo considerato colpito da Dio, umiliare, comunque è lì tra i poveri. Comunque la faccio breve, e difatti c'è, e gli chiede quando verrai, e gli risponde il Messia: oggi. All'indomani incontra di nuovo il profeta Elia, Rabbi Yoshua, gli dice: mi ha mentito, ha detto oggi, poi non è venuto. Elia gli dice: guarda che ha detto oggi, come dice il Salmo, se ascolterete la mia voce. Oggi se ascolterete la mia voce.
Dico io una parola di Sant'Efrem, posso aggiungere una parola di Sant'Efrem che è molto bello. Cioè io leggo sempre il commento di lui sull'Evangelo e lui parla del discorso sul rapporto con la legge e Mosè. Ma Efrem dice molto anche di sanare e guarigioni nella scrittura. Pare che ci sono 70 menzioni nel Nuovo Testamento di Gesù come chi sana. Allora Efrem dice: Gesù è come un medico celeste, medico sapiente, medico buono, medico puro, medico grande. Ma questo è più importante. L'abilità di Gesù di sanare simbolizza che lui è il figlio del Dio creatore, perché sanare è una cosa divina e può essere chiamata una seconda creazione. Come Dio crea il mondo, Gesù porta il mondo al compimento per mezzo del suo sanare, sanare di noi. Poi Cristo non è solo il medico che trasmette la guarigione, lui stesso è la medicina della vita, il suo corpo e sangue. Bisogna rileggere tutte le traduzioni che ha fatto Ignazio su Efrem, perché sono molto belle.
Una piccola cosa che si può aggiungere che a quello che è stato detto, che lebbroso ha una grande fede, poi si avvicina mentre avrebbe dovuto, secondo il Levitico, gridare immondo, immondo, e starsene lontano. Invece lui si avvicina, cioè Gesù scende dal monte con tutte le folle e questo, ecco, apparire così e si avvicina e dice: se vuoi. C'è questa fede nel Signore che poteva, quindi è una cosa che... E poi appunto il lebbroso non poteva partecipare al culto, quindi sono questi primi tre miracoli che sono tutti fatti in funzione del poter rientrare a fare il culto. Per esempio questo qui il lebbroso, poi c'è il figlio del pagano, del centurione, poi c'è la donna, che anche la donna per la sua situazione, la suocera di Pietro, che anche lei era esclusa da poter partecipare al culto. Quindi sono questi tre miracoli simboli che hanno la stessa funzione, cioè così.
Adesso riguardo quello che diceva Gemma, adesso io così, appunto, anch'io ho avuto l'impressione che questi primi tre tocchi, tre miracoli, siano molto particolari in un doppio senso. Primo, perché appunto riguardano persone, come dire, un po' non solo ai margini, ma proprio un po' più in là dei margini, cioè appunto il lebbroso, il centurione, perché poi di fatto lui è una donna. E poi per il fatto che tutti e tre siano, mettano in luce un grande potere del Signore. No, ci sarà il tocco, ma anche qui, ma anche con la parola. E qui questa cosa che gli dice: se vuoi, puoi. Che mi sembra che proprio faccia leva su questa volontà che può corrispondere al potere, e infatti corrisponde. E quindi mi sembrava appunto che fossero tutti mettessero un po' alla luce questi estremi, ecco, di questo grande potere del Signore e di questa grande infermità che in un modo o nell'altro si vede in questi personaggi che si susseguono.
Anche il verbo che è usato per dire che il lebbroso si prostra davanti a Gesù è il verbo proschineo, il verbo dell'adorazione. Quindi in qualche modo questo lebbroso percepisce che si trova, cioè è, diciamo che è il verbo usato per l'adorazione a Dio, quindi certamente in questo buttarsi ai piedi di Gesù da parte del lebbroso c'è appunto un riconoscimento di Gesù come Messia. Quindi mi piaceva quello che aveva detto Sandro all'inizio, benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo.
Volevo solo sottolineare come nella stesura dell'evangelista si è messo molto in evidenza, prendo la spinta dal senso che ha preso il nostro dialogo, si è messo molto in evidenza e sottolineato quel "lo voglio". Mi sembra proprio che se è evidente questa fede grande e adorante del lebbroso, però ci sia anche da parte di Gesù, oltre alle sue opere, all'opera che sta compiendo, una rivelazione del fatto che in quel momento sta agendo la volontà di bene e di misericordia e di potente guarigione che è solo di Dio.
Ho pensato in cose che sono già state dette, ne aggiungo. Innanzitutto è sottolineata molto, sia da parte del lebbroso che anche nella risposta di Gesù, appunto, la volontà: se vuoi tu puoi guarirmi, puoi purificarmi. Evidentemente il lebbroso aveva già sentito dei miracoli di Gesù e proprio per questo arriva a formulare la richiesta in questo modo: se tu vuoi, tu hai l'autorità, come hai già fatto, di potermi guarire, si presenta per questo. E la conferma di Gesù: lo voglio, sì, lo voglio, sì, guarito, è molto forte la volontà. Mi pare molto sottolineata in Matteo, più che anche gli altri evangelisti la mettono, però aggiungono anche altre cose. Matteo si ferma qui. La seconda cosa, che ho visto l'ultimo versetto, per testimonianza a loro, come testimonianza a loro, un autore, il Basser, che seguivo stamattina, appunto in questo senso, nel senso che sono i comandi, secondo il comando di Dio, e traduce martirion come statuto, secondo il comando di Dio, secondo quanto Mosè prescriveva. Poi aggiungo il parallelo, che mi pareva molto bello e nella direzione delle cose che sono state dette, cioè pensavo a quando Gesù risponde ai discepoli di Giovanni, appunto siamo al capitolo 11, no? Giovanni gli manda i suoi discepoli per chiedere: sei tu quello che deve venire o dobbiamo attendere un altro? E allora nella risposta Gesù dice: andate a dire, appunto, i ciechi vedono, i paralitici camminano, i lebbrosi sono, e usa lo stesso termine qui, leprikatharizonde, i lebbrosi sono purificati, sono guariti. È proprio la missione di Gesù, e colpisce che Gesù lo fa toccandolo, e il gesto non contrae impurità perché guarisce, e quindi subito dopo, infatti, entra nella città. Subito dopo, se fosse stato il problema per Matteo, se ci fosse stato un problema, l'avrebbe probabilmente rilevato, mentre per lui non costituiva probabilmente problema. È quello che è? Sì, appunto, quello che Gesù fa è guarito, non contrae impurità, altrimenti Matteo avrebbe forse aggiunto altre cose.